Decameron, nota per l'ascoltatore. Il Decameron ebbe subito un gran successo fra i lettori. Andò a ruba, come mostra questa piccola lettera ansiosa scritta nel luglio del 1360 da Francesco Buondelmonti all'arcivescovo Giovanni Acciaioli a Firenze. Domine reverende, ecco che il Monte Bellandi scrive alla moglie che vi dia il libro delle novelle di Messer Giovanni Boccacci, il quale libro è mio, sicché vi priego quantum possum che ve lo facciate donare. E se l'arcivescovo di Napoli non è patito, vi prego il mandiate per lui, cioè per i suoi camerieri, e che non lo desse né a messere né a nullo se non a me. E se l'arcivescovo è partito, fatelo vi dare Cenni Bardella, lo mi mandi all'Aquila o a Sulmona, o voi me lo mandiate per chi pare a voi, che venga in mia mano. E guardate non venga a mano a Messer Neri, perché non l'avrei. Io il vi fo dare a voi, perché mi fido più che di nullo altro, e hollo caro. E guardate di non prestarlo a nullo, perché molti ne sareno malcortesi. E guardatevi del libro mio, di prestarlo a Ser Nicolò, però che egli vi sarà ladro. La citazione suggerisce il carattere che ebbe l'immensa popolarità di questo libro. 100 novelle raccontate in 10 giorni da un'onesta brigata di 7 donne e di 3 giovani, come dice l'autore. Una popolarità costruita semplicemente sull'entusiasmo dei comuni lettori. Non vi furono altre opere medievali europee che come questa varcassero in breve ogni frontiera, amorevolmente tradotte perché chiunque potesse averne diletto, senza contare le imitazioni che seguirono nel tempo. E ben altro che imitazioni, è Decameron a inaugurare quella narrativa non più epica o di exemplum o di fantasia remota, ma di attualità e di storia attualizzata, che poi caratterizzò le letterature occidentali fino ad oggi. È un libro borghese espressamente dedicato alle donne, le quali già allora, a quanto pare, erano migliori lettrici. A ben contare, il libro di novelle ne contiene 101, la più estesa e distesa essendo quella che funge da cornice a tutte le altre. Il testo è voluminoso, ma l'ascoltatore è libero di spigolare qua e là. Sappia però che se scambia il libro per un ampio magazzino di novelle eterogenee, l'insieme dell'opera, solido e affascinante, andrà perduto ai suoi occhi. Fra i grandi testi della più brillante e incredibile primavera della nostra lingua e letteratura, cui si accompagnava la pittura, l'età di Giotto, esso costituisce il corpo di fabbrica appoggiato al suolo, frequentato da mercanti, usurai, parassiti, granduomini in veste da camera. Le astrazioni ideologiche, politiche e sentimentali prosperano ai piani superiori. Qui al pian terreno, invece, sovrani e clero vanno a caccia di soldi e di ragazze. Il paradiso si popola di santi fasulli e di penne di pappagallo. La gioventù si dedica a fare e subire tiri mancini. L'amore finisce a letto. Ci sono tanti altri ingredienti. C'è tutta la vita, cortese, borghese e rustica, aggiunte varie specie di malavita per terra e per mare, nonché un minuscolo atlante di erotismo. Ma non ci sono valori istituzionali con l'iniziale maiuscola. Solo quelli minuscoli della vita attiva, che con i primi si accontentano di scendere a compromessi. Per 650 anni questa impronta di vita quotidiana ha tanto nuociuto al libro nelle opinioni istituzionali quanto giovato alla sua fortuna e al suo ruolo europeo di modello. Essa ancora oggi lo avvicina a noi e ci fa contemporanei del suo tempo molto più di quanto non accada a classici di nascita ben più recente. Infatti, i valori maiuscoli che si dichiarano perenni sono invece merci deperibili e si hanno nei libri e nelle altre loro applicazioni un effetto simile a quello del cloro, che prima sbianca la carta e poi la fa cadere in polvere. Il Decameron è un grande libro, come alcuni altri lo sono, ma ha il raro privilegio di essere intimamente, come si dice, esente da cloro. Al di là della straordinaria abilità narrativa e della felicità espressiva, non è un libro irridente e sensuale costruito con materiali leggeri. I suoi materiali sono la vita, gli interessi, l'amore e la morte. Diciamo, la condizione umana. Materiali leggeri furono i metri di misura in base ai quali fu ritenuto scandaloso. Però ovviamente il lessico e la sintassi del Decameron sono antichi. Preparandone la lettura ho sentito forte la tentazione di sostituire, poniamo, l'editella con le ascelle, o il prigioniere con il carceriere, oppure adoppiato con narcotizzato, e così via. La complessità sintattica pone forse difficoltà maggiori, se non altro perché può rendere oscure aree più vaste. Ben inteso, il linguaggio del Decameron è del tutto quotidiano, bonario, flessibile, capace di ogni dolcezza e di ogni colpo di punta e di taglio. L'autore si rifaceva largamente al parlato, anzi, a diversi tipi di parlato di svariato ambiente, e inoltre all'occorrenza faceva risuonare tanti vernacoli sparsi qua e là per l'Italia, dalla Sicilia a Napoli a Venezia. Però il cervello del parlante era abituato a congegnare le frasi in un modo che stava a mezza via fra il nostro e quello dell'antichità latina. Tradurre il libro in italiano moderno sarebbe un'operazione non solo lecita, ma conforme alla pietas, e magari dovuta. Chi muove obiezioni di principio si dovrebbe ribellare per coerenza anche all'idea che esso venga stampato, digitalizzato, audioregistrato, anziché vergato su pergamena con penne d'oca e letto da persone che appartengano al Medioevo e si avvolgano previamente in un robone condecente. Se non che tradurre in italiano moderno sarebbe bellissimo, ma straordinariamente insidioso. Il cuore di una traduzione, da cui si può giudicare se il risultato è una creatura o un aborto, è la resa del tono. E qui il tono del libro è una sinfonia di estrema complessità. In fondo sarebbe, non dico più facile, ma meno esposto a malintesi, tradurre la Divina Commedia che non questa commedia umana. Il mondo medievale, alla metà del 300, si vede sul letto di morte della peste nera e, come San Ciappelletto nella prima novella, non s'arrende, ma prima di chiudere gli occhi sprigiona tutti gli aromi che conosce. Di solito si considera buona regola non far affiorare versi dalla prosa, ma la voce del Boccaccio invece si alza continuamente nel canto, che volta a volta può essere drammatico, elegiaco, magico, malizioso, buffo. Una traduzione che non riuscisse a prendere questi voli sarebbe infedele. A limitarsi a sostituire termini antichi e sciogliere groviglie sintattici, più che una traduzione ne uscirebbe un testo con note esplicative incorporate. Una chimera antico-moderna. Una porcheria, credo. E non si potrebbe lasciare alle note il loro proprio statuto come hanno nei testi a stampa? Ciò richiederebbe interruzioni di lettura, un inconveniente limitato per brevi note lessicali, purché non troppe, che diverrebbe più pesante per note sintattiche. In fondo, poiché si tratta di un testo che abbiamo studiato a scuola, il tarlo è questo. Non ne deriverebbe una patina didattica? Con tutto il rispetto che bisogna portare alla scuola, nemmeno Dante e Petrarca meritano di essere presentati come seccatori scolastici. Figurarsi il sereno e vulcanico Boccaccio, uomo che fu persino ai tempi suoi multimediale, e graziosamente illustrò lui stesso due volte il Decameron con mano di dilettante esperto. La conclusione è che qui l'ascoltatore troverà il testo, salvi gli errori, come l'ha scritto Boccaccio, punto e basta, nella speranza che la forza del contesto aiuti a comprendere le parole inconsuete e l'articolazione della lettura aiuti a diparare le complessità della sintassi. Ciò non toglie che sarebbe bellissimo trovare utenti che si scomodassero a segnalare errori e formulare proposte migliori, le quali si potrebbero sempre realizzare in un secondo tempo.